prima di fare le letture, volevo solo dire che è giusto pregare anche per i nostri nemici, ma pregare anche per gli ebrei messianici, perché ci sono tanti che hanno. Queste sono notizie che arrivano da fratelli che vanno spesso in Israele, che hanno i figli che sono nell'esercito e alcuni sono morti, e quindi sono momenti molto difficili anche per loro. Solo questo, prossimo, mi proporrò di pregare anche per questo. E allora, le letture sono Marco 14, 22, 28. Poi leggo io, se, e poi dopo chi vuole, chi può leggere Marco 16, lo leggiamo tutto. Allora. Marco 14, 22, 28 dice così: E mentre essi mangiavano, Gesù prese del pane e dopo averlo benedetto lo spezzò e lo diede loro dicendo: Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Quindi disse loro: Questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti. In verità vi dico che non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E dopo aver cantato un inno, uscirono dirigendosi verso il Monte degli Ulivi. E Gesù disse loro: Voi tutti sarete scandalizzati di me questa notte, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, io vi precederò in Galilea. Amen. E poi dopo ci sono le frasi famose che ha detto Pietro, che comunque poi ci leggeremo forse anche dopo. Poi andiamo in Marco 16 e lo leggiamo tutto. Se c'è qualcuno che vuole leggere, ben venga. Vieni, Enrico.
Ora, trascorso il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo, Salome acquistarono degli aromi per andare a imbalsamare Gesù. La mattina del primo giorno della settimana, molto presto, vennero al sepolcro a levar del sole e dicevano fra di loro: Chi ci rotolerà la pietra dell'entrata del sepolcro? E alzando gli occhi, videro che la pietra era stata rotolata, sebbene fosse molto grande. Entrate dunque nel sepolcro, videro un giovanetto che sedeva dal lato destro vestito di bianco e rimasero spaventate. Ed egli disse loro: Non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno, che è stato crocifisso e risuscitato, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Ed esse, uscite prontamente, fuggirono via dal sepolcro, perché erano prese dal tremore e stupore, e non dissero nulla a nessuno, perché avevano paura. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Ed ella andò e l'annunciò a quelli che erano stati con lui, i quali erano afflitti e piangevano. Ma essi, udito che egli viveva e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo queste cose, apparve in altra forma a due di loro che erano in cammino verso la campagna. Anch'essi andarono ad annunziarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Infine apparve agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. E disse loro: Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti e anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu accolto in cielo e assise alla destra di Dio. Essi poi se ne andarono e a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola coi segni che l'accompagnavano. Amen.
Amen.
Bene, potete accomodarvi. Qua vediamo che si torna, la parola del Signore insiste parecchio sui frutti. Qua abbiamo visto che Gesù stesso dice i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. E poi vediamo che è piena di indicazioni la parola del Signore, di collegamenti anche con i capitoli precedenti, ad esempio qua la frase mandate a dire ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea, e le stesse cose che aveva detto Gesù prima, ma loro, essendo probabilmente ancora increduli, non avevano colto quello che il Signore aveva detto loro. Infatti poi il Signore li rimprovera. E comunque questi racconti sono molto molto belli, perché se uno cerca di non solo di capire cosa è successo, la cronologia, ma bisogna leggerli con gli occhi della fede, cioè aspettando di ricevere la spiegazione del Signore. E la spiegazione del Signore viene puntuale, ti fa vedere i vari collegamenti, perché il Signore sa di che abbiamo bisogno di questo per rafforzarci, per essere sicuri, certi, che la sicurezza della salvezza aumenta quando aumenta la fede. E quindi uno, abbiamo visto anche nel versetto che abbiamo letto giovedì, che abbiamo mandato sulla chat giovedì, che ho mandato, che Paolo stesso dice, non che io abbia raggiunto quello che vi dico, ma corro, cioè mi do da fare, competo per raggiungere in qualche modo e ottenere anch'io la risurrezione dei morti, come colui in cui noi diciamo di credere ha ottenuto, perché Gesù è morto, sì, è stato crocifisso, ha sofferto, come leggeva Enzo prima, delle pene indicibili, indicibili sia nella carne e sia anche moralmente, perché ricordiamoci che è stato rigettato, è stato tradito da uno dei suoi discepoli, colui che intingeva il boccone nel suo piatto, è stato tradito. Quindi umanamente Gesù è stato veramente altro che maltrattato. Parla di lividure la sua parola, la parola di Dio. Però grazie alle quali noi possiamo essere qui oggi a gioire e a prendere tutto quello che il Signore ci dà della sua parola. Però non prendendo la sua parola e tirandola fuori dal contesto per fargli dire quello che vogliamo noi. E quelle sono le religioni che lo fanno. Noi non vogliamo fare una religione, non vogliamo, se no stava bene come stavamo prima. Almeno io parlo per me. Vivendo così da incosciente, dice la parola, ognuno seguiva la propria via e la propria via ci sembrava giusta. Almeno a me sembrava giusta la mia via, perché era solo quella che conoscevo. Ma poi, grazie a Dio, egli ha voluto che attraverso la testimonianza di un caro e amato fratello, che ci ha spiegato le scritture con amore, e questo amore è perché era insito nel suo cuore, perché il Signore l'aveva cambiato, e così deve essere per ciascuno di noi. L'amore di Dio, c'è scritto in un punto della parola, ci costringe, c'è scritto. Ci ingabbia, l'amore di Dio non ci dà la possibilità di dire non è così, Signore. Non è così perché tutto testimonia che a favore della scrittura e della testimonianza di Gesù e contro il nostro vecchio modo di essere e di vivere. E questo è solo una cosa che mi viene dal cuore adesso, però che credo che il Signore abbia ispirato. La vita del credente, fratelli, è una vita, se prima era una vita futile, diventa una vita seria, la vita di chi crede. Non si può credere o pensare che, scusate la ripetizione, credere voglia dire andare agli studi o ai culti per ricevere, per prendere e così essere a posto con la coscienza. Nella fede, quella vera, come non come quella che dico io, ma come quella che si legge nella parola di Dio, dice altre cose, dice la parola di Dio. Non funziona così, bisogna comprendere quello che il Signore vuole insegnarci. E per comprendere però bisogna leggere la parola di Dio e ascoltare quello che il suo Spirito ci vuole dire. E lasciare soprattutto che il suo Spirito, mediante la sua parola che leggiamo, che è il Vangelo e la Bibbia, operi in noi. E dopo che ha operato in noi questa parola, allora dobbiamo prendere delle decisioni come degli uomini maturi e seri. E queste decisioni che poi fanno la differenza, la presa di posizione. No, io questa cosa qui non la voglio più fare perché non è santa, non è gradita a Dio, non la voglio più fare. E il Signore lo sa se noi abbiamo questa attitudine nel nostro cuore e interviene. È per quello che ci perdona se cadiamo ancora magari una volta. Anche se tutte le letture che abbiamo fatto, la storia dei credenti che ci hanno preceduto, testimoniano che arriva un certo punto della vita che non bisogna più cadere sulle solite cose che cadevamo, perché il Signore ha cambiato veramente il nostro cuore e la nostra mente. Il battesimo presuppone questo, cioè aver conosciuto il Signore Gesù, aver capito cosa ha fatto per me. E so capito e creduto con tutto il cuore che Gesù è il Signore, questo implica però che dobbiamo fare dei nostri passi, che sono conseguenti al fatto di aver creduto. Giovanni Battista, dal momento che vedeva le folle, c'è scritto in Luca 3,7, era pieno di gente che andava da lui a battezzarsi, a farsi battezzare. E cosa ha detto Giovanni Battista? Che non era uno tenero. Non era tenero perché si vestiva di una veste che era anche ispida, viveva nel deserto, mangiava le locuste, era un uomo provato. Però cosa gli ha risposto a quelli che andavano tutti, le folle accorrevano per essere battezzati? Razza di vipere, ha risposto. Ha risposto razza di vipere, non venite che vi battezzo tutti. Chi vi ha insegnato a fuggire all'ira venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento. Quelli di cui parla Gesù in Marco 16. In un altro Vangelo, nel Vangelo di Matteo, capitolo 3, quando racconta di Giovanni il Battista, parla di farisei e sadducei che andavano a lui al posto di questo termine che viene usato in questo Vangelo che dice folle. E poi ancora dice sempre Giovanni Battista: non pensate di dire dentro di voi noi abbiamo Abramo per padre. E vuol dire non è che venire al culto o agli studi, fare presenza, ti giustifica davanti a Dio. Quello è come far parte di un'associazione culturale. Anche se noi abbiamo un'associazione culturale, che però è diciamo solo una forma esteriore per poter essere riconosciuti dal mondo. E poi anche perché non vogliamo dare un'impressione religiosa. Questo è quello che ci è sempre stato trasmesso. Però il senso vero della società culturale è che il Signore è intervenuto nelle nostre vite. E questo fatto che il Signore è intervenuto vogliamo spiegarlo anche agli altri. Perché pensiamo, crediamo con tutto il cuore che questo possa far bene anche ad altre persone che sono in difficoltà. E c'è molta difficoltà nella gente al di fuori della nostra cerchia ristretta. quello che ci giustifica agli occhi di Dio non è leggere la sua parola, perché questo lo fanno in tanti, lo fanno anche dal punto di vista culturale all'università, lo fanno i testimoni di Geova, qualche cattolico lo fa anche leggere la sua parola, lo fanno gli storici, gli studiosi d'arte conoscono le scritture. Ma quello che ci giustifica è aver incontrato il Dio della Bibbia, che questo incontro rende ogni uomo migliore e la rende quello che qua viene chiamata nuova nascita, una nuova creatura. E se questo incontro avviene nella nostra vita, allora possiamo riconoscere che è veramente vera, scusate questa affermazione, in 2 Corinzi 5,17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Come, oppure si può anche spiegare in un altro modo, come dicono alcuni credenti, non bisogna conoscere la Bibbia del Signore, ma bisogna conoscere il Signore della Bibbia. E questo conoscere vuol dire fare proprio il nuovo patto che il Signore fa con il suo sangue, che solo questo fa sì che l'uomo che crede, perché qua dice chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato. Non è che ci si battezza e poi si crede. Prima si crede e poi ci si battezza. E questo fatto, questo sangue che Gesù ha versato, è l'unico modo per cui noi possiamo avvicinarsi a Dio e prendere direttamente di Lui quello che la Bibbia chiama il pane della vita, il sostentamento per la nostra vita. Nel racconto della risurrezione di Gesù vediamo quanto erano ancora increduli e duri di cuore i discepoli. Però se riflettiamo bene, i discepoli erano stati con Lui parecchio tempo, gli avevano parlato, l'avevano visto, l'avevano toccato, avevano ascoltato direttamente dalla sua parola. E più di tutti anche Pietro, che vediamo fra poco cosa è stato capace di fare nella sua incredulità. In questo racconto, che io trovo molto molto bello, meraviglioso, le donne, passato il sabato, la mattina molto presto si recano al sepolcro e dopo aver comprato gli aromi perché volevano ungere il corpo di Gesù. E tra di loro pensavano e avevano dei pensieri umani: come faremo a togliere questa pietra così pesante che è stata posta sul sepolcro? Perché loro avevano in cuore di andare a curare il corpo di Gesù, a imbalsamarlo come era usanza nel tempo. Però non avevano ancora forse inteso completamente il Vangelo, che lui doveva risuscitare. Col senno di poi si potrebbe dire che nessuna pietra o sforzo umano sarebbe mai stato capace di trattenere Gesù all'interno del sepolcro. E cosa succede? Loro trovano un giovinetto, dice qui la parola, che sedeva dal lato destro vestito di bianco. E sono subito spaventate perché trovano la pietra arrotolata, una persona seduta all'interno, e quella persona gli dice: non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso, egli è risuscitato, non è qui, ecco il luogo dove l'avevano posto. E fa vedere a loro dove era stato deposto il corpo di Gesù. E però gli dice anche delle parole che sono veramente la manna per chi crede: egli non è più qui, non c'è nel sepolcro. Abbiate fede in Dio, sembra dire, che lui ve l'aveva detto poco prima, che quando sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Gli aveva detto tutto con una precisione pazzesca, ha detto che li avrebbe anticipati, e loro, gli ha dato anche l'ordine: quando non mi vedrete più che io sono nel sepolcro, non vi abbiate paura, andate in Galilea, che io arriverò prima di voi. Non è lì Gesù, non è nel sepolcro. Quando muore una persona cara, non ci diamo pace, e questo io parlo come potevo parlare quando ero incredulo, perché penso alla terra e alla tomba fredda dove è posto magari il corpo di mio padre. E senza fede nel Dio della vita, questa è veramente una tragedia, è una tristezza che accompagna l'essere umano per tutta la sua vita. Non c'è soluzione senza fede a questo problema. E si pensa, sì, che la vita, questo parlo da come potevo ragionare e riflettere da incredulo, la vita sì ci può dare delle gioie, ma che sono comunque passeggere, di breve durata. E quindi la soluzione del problema qual è? Cercare sempre nuove gioie, nuovi godimenti così immediati, affinché non ti possano, non ti facciano scordare questa tomba di marmo dove era rinchiuso mio padre, dove ancora è rinchiuso il corpo di mio padre. E allora questi nuovi godimenti, queste nuove gioie che uno rincorre sempre all'infinito, non c'è mai basta, non c'è mai sufficienza, perché il cuore dell'uomo è un pozzo profondo che inghiotte tutto. L'anima umana è fatta così, fratelli. Perché uno da incredulo pensa che non la vita finisce lì, in questa lastra di marmo. Ma chi ha fede nel Dio di Abramo, di Isacco e Giacobbe, sa che la morte non può trattenere, non ha potere sul Signore Gesù, come è stato raccontato qui. E sa anche che una piccola luce, quando è la luce che viene direttamente da Dio, può far breccia anche nelle tenebre più oscure, più profonde, più fitte, e scacciare queste tenebre e far vedere una nuova luce, una nuova vita, una nuova speranza. C'è scritto, mi sembra, non mi ricordo più dove, che l'esperienza, le prove producono esperienza, l'esperienza produce perseveranza, la perseveranza produce la speranza, e la speranza non muore, perché Dio ha sparso in noi il suo amore. E, diciamo, non è proprio detto così, però questo è il significato. Le prove producono esperienza, esperienza di fede, di come il Signore può intervenire nelle nostre vite. L'esperienza produce perseveranza, cioè continuiamo a credere. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato, non chi aveva creduto e poi non crede più, come c'è sempre stato trasmesso. L'esperienza produce perseveranza, pazienza, e questo produce la speranza. E la speranza non ci può tradire, perché l'amore, c'è scritto che l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori. È di questo che la gente deve vedere, l'amore di Dio sparso nei nostri cuori. Infatti, in altri punti della scrittura dice: voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Ma se non è così? Se non è così, fratelli, se non è questo, se questo non è vero per noi, cosa succede? La parola è sbagliata in quello che dice? Oppure c'è qualcosa in noi che dobbiamo ancora rivedere e mettere a posto di fronte al Signore? Ma questo fatto che chi crede, cioè i credenti, sono il sale della terra e la luce del mondo, è possibile solo in virtù di Gesù Cristo, che è risorto ed apparso sui suoi discepoli per fortificarli ed assegnargli un compito ben preciso. E lo vedremo, quello è il compito ben preciso. E anche noi possiamo godere della sua vita in virtù del nuovo patto che Gesù ha fatto nel suo sangue. Abbiamo letto prima in Marco 14: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, dopo aver spezzato il pane e averlo dato a loro. Ha spezzato il pane e Gesù l'ha dato a loro. Anche questo deve far riflettere, perché il Padre prende del suo e lo dà ai suoi figli, che sono i credenti. E Gesù dice: sono io che quello che ho lo ricevo dal Padre e lo do a voi, come il Padre me l'ha dato. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e tutti ne bevvero. Quindi disse loro: questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti, per tutti quelli che credono. Non il sangue di un altro, ma il suo sangue è stato sparso. Il giovane nel sepolcro ha detto alle donne: andate a dire ai discepoli e a Pietro. Anche questo è molto, è un inciso particolare. Perché dice andate a dire ai discepoli e a Pietro? Visto, è un particolare che mi ha fatto riflettere. Allora sono andato a cercare indietro in Marco, nei capitoli precedenti. Pietro, proprio colui che poco prima l'aveva rinnegato tre volte. Aveva rinnegato tre volte il Signore Gesù, che aveva conosciuto personalmente. Aveva avuto un contatto quotidiano. Gesù gli aveva detto: tu sei su Pietro, e su, non sarai più chiamato Simone, ma sarai chiamato Pietro. E su questa pietra, cioè su questa certezza, perché gli dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, dice Pietro a Gesù. E Gesù gli dice: non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Allora Pietro aveva avuto una grande rivelazione, aveva ricevuto pane in abbondanza da Dio per affermare questo, eppure l'aveva rinnegato tre volte. Gesù gli aveva detto: prima che il gallo canti due volte tu mi rinnegherai tre volte. E Pietro, con la sua spavalderia, che è molto molto umana e carnale, cosa gli aveva detto? Leggiamolo, perché Gesù dice: adesso io me ne vado, racconta ai discepoli, voi tutti sarete scandalizzati di me questa notte, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. E Pietro, da spavaldo che era, da irruente, e poi Gesù gli dice, ecco, questo è il passo che si ricollega a Marco 16: ma dopo che sarò risuscitato io vi precederò in Galilea. Gliel'aveva detto Gesù che sarebbe risuscitato e sarebbe andato in Galilea, gliel'aveva detto poco prima del Sinedrio, prima dell'arresto di Gesù e prima del Getsemani. Prima di questi tre fatti gli aveva detto: dopo che sarò risuscitato vi precederò in Galilea. Erano delle notizie molto ben precise, non aveva detto qualcosa di vago. E Pietro cosa ha detto? Anche se tutti gli altri si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò. Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò affatto. Vi rendete conto di quanto era terra terra e becero Pietro in queste frasi? Anche se dovessi morire con te. Voleva essere col Signore alla pari, morire con lui sulla croce. Ma il Signore non l'ha permesso, perché i piani di Dio erano diversi. Doveva morire solo Gesù, perché solo Gesù era l'agnello perfetto. Anzi, sulla croce ci sono andati due ladroni, dei ladroni, uno dei quali l'ha riconosciuto, che noi siamo qui giustamente perché abbiamo fatto i nostri misfatti. Ma questo Gesù che hanno crocifisso non doveva essere sulla croce. E gli ha detto: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù gli ha detto: oggi stesso tu sarai con me. Perché quando uno crede, c'è scritto, sei passato dalla morte alla vita. Ma credere significa con tutto il cuore. Allora sì che ci si può battezzare. Credere secondo i crismi è le indicazioni che ci dice la scrittura, non quello che noi pensiamo sia giusto fare. Ma dopo che sarà risuscitato io vi precederò in Galilea, dice Gesù. L'avevano conosciuto i discepoli, tra cui Pietro. L'avevano ascoltato molte volte e lui aveva dato delle indicazioni, come ho accennato prima, molto precise. E nonostante tutto non hanno creduto al racconto di Maria Maddalena, che era stata guarita da 7 demoni da Gesù, che lo aveva visto risuscitato, e nemmeno avevano creduto quando altri 2 di loro, che poi, se leggiamo il Vangelo sinottico, sono coloro che erano sulla via di Emmaus, ai quali Gesù si accosta, e al quale, qua c'è scritto, appare in un'altra forma a loro. I discepoli quindi dimostrano veramente la loro grande incredulità, perché non credono a Maria Maddalena e non credono neanche agli altri due che gli avevano raccontato di aver visto Gesù risuscitato. E poi, visto l'incredulità, Gesù cosa fa? Appare agli 11 apostoli e li rimprovera, in questo caso, per la durezza del loro cuore e la loro incredulità. L'uomo, se non crede a coloro che sono stati cambiati, completamente guariti dal Signore, come è stato Maria Maddalena, difficilmente crederà, e crederà difficilmente anche se vedesse Gesù venire in mezzo loro. E questo è un po' quello che io credo voglia insegnarci questo racconto. E li rimproverò per la durezza, per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Coloro che l'avevano visto risuscitato sono dei testimoni fedeli, perché sono stati cambiati da Gesù, erano nella sua stretta cerchia di discepoli, di figli che il Signore aveva acquistato a Dio, di figli di Dio. La fede non è un vedere degli occhi, fratelli, ma un sentire del cuore. Perché Gesù guarda al cuore di ognuno e vede dentro il cuore di ciascuno e sa perfettamente qual è il desiderio più profondo del nostro cuore. Se di pace e di vita o se di contesa e di morte. Se uno ha desiderio di contesa, ha desiderio di contesa con Dio e con gli uomini. Prima con Dio e poi con gli uomini. Se uno ha desiderio di pace con Dio, ha desiderio di pace anche con gli uomini e quindi cerca di fare tutto perché non si litighi. Certo che se un fratello continua col suo modo di fare a bestemmiare il Signore, allora c'è scritto di non avere comunione con Lui. Se di pace però, se questo desiderio intimo e profondo del nostro cuore, ebbene, se questo è il nostro desiderio, Dio ha già provveduto a tutto. Ecco perché Gesù dice che non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui berrò nuovo nel regno di Dio. Questo è al 14, Marco 14, 25. Perché dice che non berrò più? Perché lui il suo calice l'ha già bevuto. Ed è quando è morto in croce per i peccati di tutti quelli, di tutti quanti noi. L'ha già bevuto questo calice e l'ha bevuto una volta soltanto nella storia, qui sulla terra, quando è stato crocifisso, come sacrificio unico e perfetto. Ricordiamoci che la scrittura parla del sacrificio di Gesù, parla anche del sacerdozio di Gesù. E dice che il sacerdozio di Gesù, cioè l'intercessione, che è l'unico che può intercedere per noi presso Dio, è Gesù. E questo sacerdozio parla in questi termini, che è un sacerdozio migliore di quello levitico. Perché in Ebrei 7 dice: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Melchisedec era una figura a cui Abramo, che la sua parola significa re di pace, Abramo, quando aveva sconfitto dei re avversari, incontra questo Melchisedec e gli offre spontaneamente la decima, quando la decima non era ancora stata istituita. Re di pace, ma Melchisedec vuol dire re di pace, re di Salem significa il suo nome. E Salem è un termine che c'è anche nella parola Gerusalemme. Re che non ha genealogia, perché c'è scritto che Melchisedec non ha antenati. E lui è simbolo di un sacerdozio eterno che non può essere cambiato, più cambiato. Vedete la profondità della parola del Signore. e soprattutto un sacerdozio che non si può trasmettere, perché solo Gesù ha adempiuto in pieno tutta la legge e anche la legge riguardante i sacrifici. E la pace con Dio è solo possibile passando in questa porta stretta, che è la fede in Gesù, credendo in Lui. E credere, come ho accennato prima, vuol dire anche comprendere. E questo comprendere porta a prendere delle decisioni della nostra vita. È qui che c'entra la volontà di ciascuno di noi, perché il Signore ha già compiuto tutto, ma vuole che noi prendiamo a cuore la cosa. Prendiamo a cuore la cosa, ma non perché dobbiamo difendere la sua causa, perché noi dobbiamo difendere la nostra di causa. Nel senso che dobbiamo pensare ciascuno singolarmente alla propria salvezza. E prendere queste decisioni vuol dire che se uno ha peccato, ci alziamo dal peccato e andiamo a Lui chiedendo il perdono. E il Signore perdona, perché è stato mandato Gesù proprio per questo. Se tu hai un pentimento vero nei confronti del Signore dopo che hai peccato, anche se hai peccato 100 volte, il Signore ti perdona 100 volte. Perché così ti insegna quanto devo perdonare a mio fratello, 70 volte 7. Però ti deve tornare indietro a chiedere perdono al fratello, per insegnarci che Lui ci perdona se abbiamo un pentimento genuino. Però non possiamo farci beffe del Signore. Infatti arriva il momento in cui dobbiamo smettere di comportarci da bambini e prendere decisioni da adulti. E questo prendere decisioni da adulti vuol dire portare i frutti degni di ravvedimento, come diceva Giovanni Battista e come diceva Gesù qua in Marco 16. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Frutti degni di ravvedimento. Così sono i segni di coloro che avranno creduto, mandati da Gesù e non dagli uomini. Perché sono mandati da Gesù? Perché sono suoi figli, sono figli di Dio, sono discepoli di Gesù, mandati a predicare cosa? L'Evangelo, la buona notizia della pace che si può fare con Dio, che è possibile questa pace, ed è una pace vera e duratura che non lascia il cuore dell'uomo. E chi avrà creduto sarà battezzato. Quindi il battesimo avviene solo dopo una serie di passi ben precisi nella coscienza dell'uomo e comporta una presa di posizione che denota consapevolezza di quello che stai facendo. E chi sarà battezzato sarà salvato, dice Gesù. Ma salvato uno può dire da cosa? Dall'ira a venire. Quando in Matteo 28:20 Gesù dà l'incarico ai suoi discepoli di portare il suo Vangelo a tutte le nazioni, dice anche: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questa è la promessa del Signore. E come i discepoli portarono frutto, allora i frutti, c'è scritto qui, scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno serpenti, anche se berranno qualcosa di velenoso. Ma pensate che il Signore non sia in grado di compiere questo? Se serve per la nostra fede, sì. Daniele, gli amici di Daniele non sono stati bruciati. Daniele non è stato assalito dai leoni. Così come i discepoli portarono frutto allora, così oggi i figli di Dio manifestano agli uomini, sul lavoro, in casa, in famiglia, con gli amici, che Gesù è risorto. Questa deve essere la nostra testimonianza. E questa è anche la nostra gioia e la nostra forza, anche in questo, che Gesù è risorto. Non è più qui, diceva il giovinetto vestito di bianco. Egli non è più qui, perché non c'è più nel sepolcro. Egli è risorto. Andate presto, andate in Galilea e ditelo anche a Pietro, che l'aveva così tanto svergognato Gesù. Dite a Pietro che l'aveva svergognato 3 volte per paura degli uomini, che lo raggiunga anche loro assieme ai discepoli in Galilea, come lui aveva detto prima. Lui sarà là, perché quello che dice mantiene il Signore. E perché gli dice anche a Pietro? Perché aveva intenzione di perdonarlo e di redimerlo completamente, perché gli farà poi quella domanda che ci ricordiamo molto bene: mi ami tu, Pietro? E Pietro, quasi mortificato, stupito di questa domanda, col cuore rotto, fa: ma lo sai, Signore, che io ti amo? Lo sai che io ti amo, Signore? Ebbene, pasci le mie pecore, fai frutti degni di ravvedimento, Pietro. È per quello che il Signore Gesù dice: dite ai suoi discepoli, glielo dice prima di morire, prima del Getsemani, e poi il giovinetto nel sepolcro gli dice: fate come vi ha detto prima, andate in Galilea, che lui vi precede già lì. Per questo che il fatto che Gesù non è più nel sepolcro deve essere la nostra gioia e la nostra forza. La stanchezza, vedete, viene a tutti, perché le prove sono difficili nella vita, sono molto difficili. Non siamo pronti noi a sopportare tutte queste prove che ci vengono come esseri umani, però possiamo esserlo come credenti, perché il Signore ci prepara. E la stanchezza a volte viene anche da credenti, perché non ci alimentiamo sufficientemente, perché ci allontaniamo da Dio e non coltiviamo quotidianamente il rapporto col Signore. Allora sì che il mondo ci indebolisce e ci dà stanchezza, ci dà vera stanchezza, perché il mondo è triste in tutte le sue cose, che sono sempre uguali, queste sono noiose e triste, sono mortifere tutte le cose che vengono dal mondo. Ma la parola del Signore è l'unica che ci può rigenerare e guarire, e ci dà nuove forze, come dice Isaia 40. Coloro, i giovani si corrono e si affaticano, ma chi spera nel Signore, non dice più i giovani, dice chi spera nel Signore, per dire anche chi è giovane si stanca e si affatica, ma chi spera nell'Eterno non prova più fatica, anzi si alza al volo come un'aquila. E poi voglio ancora leggere due versetti molto molto belli, che fanno comprendere come questa comunione deve essere quotidiana col Signore. Quotidiana, non possiamo dire: sono stato al culto e il Signore mi ha fatto capire e lo ringrazio che mi ha fatto capire e ho sentito che mi ha perdonato. Perché dopo una tristezza che porta al ravvedimento, come dice la Scrittura, uno sente la pace. Ma non basta quello. E quindi uno il lunedì, il martedì, il mercoledì vive di, diciamo, di rendita, però non fa più niente il lunedì, il martedì, il mercoledì, perché tanto la domenica sono già stato perdonato. È proprio lì che, perdonate, casca l'asino, perché è proprio lì che uno vive sugli allori. Isaia 26,3 dice: tu mantieni in una pace perfetta colui la cui mente rimane ferma in te, perché confida in te. Confidate nell'Eterno per sempre, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la roccia eterna. Amen. E questo è un versetto. E poi al 9 dice anche: con la mia anima ti desidero di notte, sì, con lo spirito che dentro di me ti cerco al mattino presto, poiché quando i tuoi giudizi si manifestano sulla terra, gli abitanti del mondo imparano la giustizia. Se si fa grazia all'empio, egli non imparerà la giustizia, agirà perversamente nel paese della rettitudine e non potrà vedere la maestà dell'Eterno. Vedete, chi è credente non è più svincolato dalla giustizia, bisogna comportarsi bene, essere corretti, essere giusti, onesti, trasparenti. Non possiamo più fare delle ingiustizie con quelli del mondo, perché sennò dimostriamo di essere increduli. Ma più che altro perché? Se si fa grazia agli empi, egli non imparerà la giustizia, non perché dobbiamo punire l'empio, ma perché l'empio non potrà vedere la maestà dell'Eterno. La parola del Signore è sempre buona per noi e per gli altri. Vedete come qua il Signore ci insegna che tu non devi fare grazia all'empio, perché se l'empio, se non si ravvede, non vedrà mai la maestà dell'Eterno, non potrà mai gioire della comunione col Signore. Perché la fede non è la fede nel nostro, di quello che noi conosciamo della Scrittura. Non dobbiamo avere fede e farci forza di quello che conosciamo, Sì, quello che conosciamo fa sì che quando abbiamo da parlare con gli increduli abbiamo gli argomenti per poter controbattere, e dice di rendere prigionieri ogni pensiero che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Ma non è la fede in quello che noi conosciamo che conta, ma è la fede in Dio, in Gesù, che conta. Noi dobbiamo avere fede in una persona, e questa persona è Gesù. Infatti il Signore, l'Eterno, non dipende dal nostro stato d'animo o dalle circostanze in cui noi ci troviamo. Se uno riflette, se si affida al potere del denaro, se perde il denaro, cosa fa? Cosa succede? Oppure se si affida a un ruolo nella politica, a un ruolo in un'istituzione, se ti capita di perdere questo, cosa succede? Sei disperato. E così è per molte persone, perché hanno solo quello. Hanno anche il fatto di leggere le notizie tutti i giorni, riempirsi di notizie sin dal mattino. Io una volta lo facevo, ma ho capito che non è giusto. Non è giusto per un figlio di Dio leggere sempre notizie. A che pro sapere tutte queste cose? Non serve a nulla. Non serve a nulla, ti allontanano da una benedizione che il Signore ti può dare al mattino presto. Perché qua dice: con la mia anima ti desidero di notte, sì, con lo spirito che è dentro di me ti cerco al mattino presto. Questi sono i credenti, fratelli. Quindi alzarsi e leggere il telefonino, le notizie, io credo che non sia da credente. Poi uno può farlo, ma da maturo. Queste cose non lo prendono più. A che serve avere tante informazioni se poi il Signore non ci dà intelligenza per metterle insieme, fratelli? Cosa serve sapere tanto? A niente. È il Signore che ci mette insieme tutte queste cose e ce le fa volgere al bene affinché possiamo portare frutto. Quindi anche la conoscenza o lo studio della storia, delle cose passate. E quindi il messaggio di oggi è: alimenta la tua fede ogni giorno, fratello, perché nella fede ogni giorno si ricomincia da zero. Il Signore non si dimentica l'opera che ciascuno di noi fa, perché non è ingiusto, però siamo noi che ogni giorno abbiamo bisogno di alimentarci, come gli ebrei avevano ogni giorno la manna nel deserto e non ce n'era né troppa né troppo poca, ma quella che era sufficiente, perché il Signore sa qual è il livello della nostra fame e cosa abbiamo bisogno per essere forti, sani e ben radicati in Lui. Amen.